La promulgazione della pace universale. Capitolo 6. 16 giugno 1912. Quarta Chiesa Unitariana, Beverly Road, Flatbush, Brooklyn, New York. Appunti di Esther Foster. Questa è una chiesa unitariana e in arabo il nostro giorno potrebbe essere chiamato Yom al-Ittihad, il giorno unitario. Perciò penso che sia appropriato parlarvi del tema dell'unità. Che cos'è la vera unità? Quando osserviamo il mondo umano, vi troviamo diverse espressioni collettive dell'unità. Per esempio, l'uomo si distingue dagli animali per il suo livello o regno. Questa esauriente distinzione include tutta la posterità di Adamo e costituisce una grande casa o famiglia umana, che può essere considerata l'unità fondamentale o fisica dell'umanità. Inoltre, c'è una distinzione fra i vari gruppi umani secondo la stirpe e ogni gruppo forma un'unità razziale separata dalle altre. Ci sono anche l'unità dell'idioma tra coloro che usano come mezzo di comunicazione la stessa lingua, l'unità nazionale per cui diversi popoli vivono sotto un'unica forma di governo, come quello francese, tedesco, britannico, eccetera, e l'unità politica, che tutela i diritti civili dei partiti o fazioni del medesimo governo. Tutte queste unità sono immaginarie e prive di reali fondamenta, perché non producono alcun risultato concreto. Lo scopo della vera unità ha esiti effettivi e divini. Queste limitate unità che sono state menzionate producono solo risultati limitati, mentre l'unità illimitata dà frutti illimitati. Per esempio, gli esiti dell'unità limitata della razza o della nazionalità sono tutt'al più limitati. È come una famiglia che vive da sola, in isolamento. Non ne provengono frutti illimitati o universali. L'unità che produce risultati illimitati è prima di tutto un'unità del genere umano che riconosca che tutti si trovano al riparo della gloria del gloriosissimo, che tutto sovrasta, che tutti sono servi di un solo Dio, perché tutti respirano la stessa aria, vivono sulla stessa terra, si muovono sotto gli stessi cieli, ricevono il fulgore dello stesso sole e sono sotto la protezione di un solo Dio. Questa è l'unità più grande e se l'umanità vi si attiene, i suoi risultati sono durevoli. Ma gli uomini finora l'hanno infranta, aderendo ad altre unità settarie o limitate, come quella razziale, quella patriottica o l'unità di interessi egoistici. Quindi non ne è venuto nessun risultato importante. Tuttavia, è certo che la radiosità e i favori di Dio sono onnipresenti. Le menti si sono sviluppate, le percezioni sono divenute più acute, le scienze e le arti sono state divulgate ed esiste la capacità di proclamare e promulgare l'unità vera e finale dell'umanità, che porta risultati meravigliosi. Riconcilierà tutte le religioni, renderà amorevoli le nazioni guerreggianti, farà sì che sovrani ostili divengano amici e porterà pace e felicità al mondo umano. Cementerà l'Oriente e l'Occidente, rimuoverà per sempre le fondamenta della guerra e innalzerà l'insegna della più grande pace. Queste unità limitate sono perciò segni di quella grande unità che unirà tutta la famiglia umana, producendo nel genere umano le attrazioni della coscienza. Un'altra unità è quella spirituale, che emana dai soffi dello Spirito Santo. Essa è superiore all'unità del genere umano. L'unità umana o solidarietà può essere paragonata al corpo, mentre l'unità proveniente dai soffi dello Spirito Santo è lo spirito che anima il corpo. Questa è l'unità perfetta. Essa crea circostanze tali per cui tutti si sacrificano per il prossimo e il più grande desiderio è offrire la vita e tutto quello che la concerne per il bene altrui. Questa è l'unità che esisteva fra i discepoli di Gesù Cristo e univa i profeti e le anime sante del passato. È l'unità che, attraverso l'influenza dello Spirito Divino, permea i Bahá'í in modo tale che ognuno offre la vita per l'altro e si sforza sinceramente di compiacerlo. Questa è l'unità per la quale 20.000 persone in Persia hanno dato la vita per amore e dedizione. Essa ha fatto del Bab il bersaglio di 20.000 frecce e ha indotto Bahá'u'lláh a subire esili e prigionie per 40 anni. Questa unità è il vero spirito del corpo del mondo. È impossibile che il corpo del mondo si risvegli alla vita senza la sua vivificazione. Gesù Cristo, possa la mia vita essere sacrificata per Lui, ha promulgato questa unità tra gli uomini. Ogni anima che ha creduto in Gesù Cristo è stata vivificata ed è resuscitata per opera di questo spirito. Ha raggiunto l'apice della gloria eterna. Ha realizzato la vita eterna, ha sperimentato la seconda nascita ed è assurta all'apice della buona sorte. Nella parola di Dio c'è ancora un'altra unità, l'unità delle manifestazioni di Dio. Abramo, Mosè, Gesù Cristo, Muhammad, il Bab e Bahá'u'lláh. Questa è un'unità divina, celestiale, radiosa, misericordiosa. La realtà unica che appare nelle sue manifestazioni che si susseguono. Per esempio, il sole è uno solo, ma i punti in cui sorge sono diversi. Nella stagione estiva si leva dal punto settentrionale dell'eclittica, in inverno appare da quello meridionale. In ogni mese intercorrente appare in una certa posizione zodiacale. Sebbene questi punti siano differenti, il sole è lo stesso ovunque appaia. Il significato è la realtà del rango profetico, simboleggiato dal sole, e le sante manifestazioni sono le albe o punti zodiacali. C'è anche l'unità o entità divina che è santificata al di là di ogni concetto umano. Non può essere compresa o concepita perché è una realtà infinita e non può diventare finita. La mente umana è incapace di abbracciare questa realtà, perché tutti i pensieri e le concezioni che ad essa si riferiscono sono limitati, creazioni intellettuali, e non sono la realtà dell'essere divino, che è il solo a conoscere se stesso. Per esempio, se concepiamo l'idea che la divinità è un essere vivente, onnipotente, autosufficiente, eterno, questo è solo un concetto compreso dalla realtà dell'intelletto umano. Non sarebbe la realtà esteriore, visibile, che trascende la capacità di concepire o comprendere della mente umana. Anche noi abbiamo un'entità esteriore, visibile, ma anche la nostra idea di essa è un prodotto del nostro cervello e della nostra comprensione limitata. La realtà della divinità è santificata al di sopra di questo livello di conoscenza e di comprensione. È sempre stata nascosta e appartata nella sua santità e nella sua sacralità al di sopra della nostra comprensione. Sebbene trascenda la nostra comprensione, le sue luci, i suoi doni, le sue tracce e le sue virtù si sono manifestati nelle realtà dei profeti, come il sole che risplende in specchi diversi. Queste sante realtà sono come riflettori, e la realtà della divinità è come il sole che, sebbene si rifletta negli specchi e le sue virtù e le sue perfezioni vi risplendano, non scende dalla propria maestà e dalla propria gloria e non prende dimora negli specchi, ma rimane nel suo santo paradiso. Tutt'al più succede che le sue luci divengano manifeste ed evidenti nei suoi specchi o manifestazioni. Quindi la sua munificenza che deriva da essi è una, ma coloro che la ricevono sono molti. Questa è l'unità di Dio. Questa è l'unicità, l'unità della divinità, santa al di sopra dell'ascesa o della discesa, dell'incarnazione, della comprensione o idealizzazione, l'unità divina. I profeti sono i suoi specchi, le sue luci si rivelano per loro tramite, le sue virtù risplendono in essi. Ma il sole della realtà non discende mai dal suo altissimo stadio. Questa è unità, unicità, santità. Questa è glorificazione con la quale lodiamo e adoriamo Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, in verità questi sono servi alla soglia della tua misericordia e ancelle alla porta della tua unicità. In verità essi si sono riuniti in questo tempio per rivolgersi verso il tuo volto glorioso, aggrappandosi all'orlo della tua veste e alla tua singolarità, cercando il tuo compiacimento e l'ascesa al tuo regno. Essi ricevono il fulgore del sole della realtà in questo secolo glorioso e anelano al tuo benvolere in ogni grande transazione. Oh Signore, illumina la loro vista con la visione dei tuoi segni e delle tue ricchezze e vivifica le loro orecchie con l'ascolto della tua parola. Colma i loro cuori con il tuo amore e rallegra i loro spiriti con il tuo incontro. Degnati di donare loro il bene spirituale sulla tua terra e in cielo e fa di loro segni di unità fra i tuoi servi, affinché appaia la vera unità e tutti divengano una cosa sola nella tua causa e nel tuo regno. In verità tu sei il generoso, in verità tu sei il possente, lo spirituale, tu sei il misericordioso, il clemente. Ai bambini della scuola domenicale. Sono felice di vedere questi bambini brillanti e radiosi. A Dio piacendo, possano tutti realizzare le speranze e le aspirazioni dei loro genitori. Sia lodato il Dio. Vedo davanti a me questi bei bambini del regno. I loro cuori sono puri, i loro volti luminosi. Diverranno presto figli e figlie del regno. Sia ringraziato il Dio. Essi cercano di acquisire virtù e saranno causa di conseguimento delle perfezioni dell'umanità. Questo è causa di unità nel regno di Dio. Sia lodato il Dio. Essi hanno insegnanti gentili e rispettati che li istruiscono e li educano bene e che desiderano la confermazione affinché, come tenere piante nel regno di Dio, essi siano corroborati dallo scroscio delle nubi della misericordia, crescano e divengano verdeggianti. Nella massima perfezione e delicatezza possano essi alla fine produrre frutti. Supplico Dio che questi bambini siano allevati sotto la sua protezione e che siano nutriti dal suo favore e dalla sua grazia, finché tutti sboccino ed esalino profumo come bei fiori nel giardino delle speranze e delle aspirazioni umane. Oh Dio, educa questi piccini. Questi piccini sono piante del tuo frutteto, fiori del tuo prato, rose del tuo giardino. Fa cadere su di loro la tua pioggia. Fa che il sole della realtà splenda su di essi col tuo amore. Fa che la tua brezza li ristori. Sì che possano addestrarsi, crescere, svilupparsi e manifestarsi in perfetta bellezza. Tu sei il donatore, tu sei il compassionevole. Abdul Baha.